lo spirito dell'hacking secondo me è vivo e c'è, ovviamente cambia, si evolve, non lo so, è difficile prevedere il futuro, magari tra 10 anni ci rivediamo e vediamo se abbiamo avuto ragione.
Assolutamente. Benvenute e benvenuti alla quinta puntata del Podcast Symposium. Oggi siamo con Omar e abbiamo un ospite super speciale che è Marco Ivaldi, aka Raptor. Ciao Raptor,
Ciao.
applausi. Un giorno avremo gli applausi finti poi.
Ed eccoci qua. E vabbè, per me è abbastanza un giorno particolare perché faccio una premessa. Noi eravamo partiti a lavorare in questo mestiere qua prendendo come riferimento Media Service, che era una
Beh,
società
super
storica.
conosciuta,
Sì,
cavolo, se fai questo lavoro.
assolutamente. E mi ricordo quando da ragazzino, 21-22 anni, ero venuto in ufficio da te e noi guardavamo quello che era il vostro mondo, principalmente poi la tua figura e la figura di Maurizio, cioè come dire, eccoli qua, cioè quelli che per noi erano già ai tempi i giganti della
Quelli bravi.
cybersecurity. Quindi per noi oggi è un piacere parlare con te di quello che sono stati questi ultimi 25 anni del mondo offensive, principalmente, in realtà poi il mondo della cybersecurity, dalla ricerca di sicurezza di una vita fino ad arrivare al mondo del pentesting e dell'evoluzione che ha avuto. Faccio una mini introduzione, poi ti lascio presentarti. Vabbè, Marco è probabilmente l'ultimo dei moicani, possiamo definire, nel senso di quelli che sono partiti 25 anni fa a fare i tecnici e a avere un exploit forte a questo punto di vista e comunque continuare. Cioè, tanti di quelli che sono stati quelli della tua leva con la quale tu partisti, poi giustamente sono passati a ruoli più manageriali, divulgazione e così via. Invece, nel senso, voi siete sempre stati fedeli all'arte con la quale siete entrati nel mercato, che è quello, possiamo definire, del pentesting e del security
Anche
research.
un po' pionieri di
Pionieri,
questo.
fortemente pionieri, tant'è che, vabbè, nel senso, poi faccio soltanto, ad oggi tu ricopri il ruolo di technical director, di responsabile in HN Security, una boutique specializzata in offensive security, sia dal punto di vista applicativo che infrastrutturale, che nelle altre branche del mondo del pentesting. Un background di quello che è stato tutta l'esperienza di Media Service, che quindi è stata un'istituzione per il mondo della cybersecurity in Italia, essendo tra le prime società che ha iniziato a offrire proprio pentesting. Tant'è che anche io, quando ero partito, era il riferimento per me e per tutti quanti di questo mondo qua, sia dal punto di vista di società che dal punto di vista del blog post che voi pubblicavate, che come funziona. Cioè, per noi Media Service erano quelli forti in Italia. Quindi per me è un piacere enorme affrontare con te tutto questo mondo qui. Se hai piacere, la prima domanda che ti vorremmo fare è: com'è stato il tuo percorso che ti ha portato a fare questa professione particolare 25 anni fa, pensare di fare offensive e fare pentesting? E quali sono stati gli step che hai seguito da partire anche proprio dall'infanzia, ecco?
Eh sì, allora, io mi sono fatto un piccolo elenco di temi che vorrei trattare. Mi piacerebbe, cioè, mi piace sempre improvvisare un po' di più, però questa è una bella occasione per raccontare una serie di cose e quindi mi sono fatto un po' un elenchino. Diciamo che è lunghissimo, quindi ne tratteremo una piccola
Sì,
percentuale,
figurati.
però.
Hai riassunto 25 anni, 30
Eh
anni
sì,
in
non è semplicissimo. Allora, io ho iniziato a, diciamo, ad avere questa passione per l'hacking, più che per la security, che ancora la cyber security proprio non esisteva come termine. Information security è arrivato anche, insomma, qualche anno dopo. Quando avevo 7-8 anni mi sono fatto regalare il mio primo computer dai miei, che in realtà era un home computer, non era neanche un personal computer, era un MSX. Non so se ne
Ok,
avete mai sentito parlare.
sentito parlare sì o...
Tra l'altro ho scoperto anni dopo che MS sta per Microsoft.
Ah,
Credo che fosse un progetto di Microsoft, poi non sono mai entrato nel
ok.
dettaglio. Volevo portarlo, ce l'ho ancora. Era
Quello
quello di Sir
sarebbe
Winston
stato
Phillips.
bellissimo,
Eh sì,
sarebbe stato
purtroppo però
bellissimo.
sono in mezzo a un trasloco, è tutto in scatolato e non l'ho più
Come ti
trovato. Però
capisco.
magari se capita. Comunque se cercate Philips MSX lo vedete. E ho cominciato così, tra l'altro erano gli anni di Wargames, tanti di della mia generazione si sono appassionati a questo mondo guardando anche quel film lì. E ho cominciato, vabbè, giocavo all'inizio, poi ho cominciato a sproteggere i giochi, a imparare a programmare in Basic un po' da autodidatta, perché avevo un manualetto, però forse era addirittura in inglese, era una roba, ovviamente in inglese non lo sapevo, ma non importa, cioè. Ho cominciato così. Chiaramente il mio sogno era la rete, era il modem, che però è arrivato parecchi anni dopo. e anche per questioni di costi, perché vabbè, all'inizio internet non c'era in Italia, è arrivato credo nel 94 perlomeno per le masse, 94-95. Tra l'altro interessante perché a Roma c'era MC Link, a Milano c'era Galactica,
Galactica,
e a Torino c'era un altro provider, forse meno noto, che si chiama Inrete, sempre nel 94, che è stato il mio primo posto dove sono andato a lavorare.
Ma dai!
Nel 99, quindi era già un po' di anni. A Moncaglieri in realtà. Quindi insomma ho fatto un po' di esperienza anche lì. Diciamo il mio primo modem è arrivato, sarà stato intorno al 96, così. Avevo un provider vicino a casa, tra l'altro ringrazio sempre Mamma Telecom per la tariffa urbana a tempo che mi ha fatto spendere delle bollette.
Diciamolo ai più giovani che una volta accedere a internet era una tassa, sia il diritto di accesso, perché pagavi anche l'abbonamento.
Pagavi l'abbonamento.
E poi pagavi...
Finché non è arrivato Libero, e quelli...
E poi pagavi la telefonata.
Poi pagavi la telefonata anche se era urbana.
Certo,
perché
certo.
Prima, non so, qualche anno prima, quando c'era ancora la SIP, non so quando è uscita la tariffa urbana a tempo, era gratuito.
Certo.
Tra l'altro io all'inizio avevo ancora una cosa che si chiamava duplex, che è il telefono in comune con i vicini di casa, diciamo, quindi era sempre perennemente occupato il loro telefono. Lo so che per i giovani questa roba è fantascientifica, ma tra un po' neanche sanno cos'è una cabina telefonica.
Sembra che stiamo parlando di cose che non c'entrano niente, ma in realtà tutte queste cose contribuiscono poi a farti nascere quella cosa dentro del tipo come faccio a sfruttare qualcosa per provare a non pagare tutte queste cose.
Questo anche vero, c'erano i modi, sì. E, comunque insomma è arrivato il modem. Da lì sostanzialmente credo di aver letto in qualche mese tutto lo scibile, sembra assurdo ma è quasi così, sull'hacking.
Okay.
Adesso è impossibile perché c'è troppa roba, e già allora ce n'era, però insomma varie collezioni, beh, tutto frac, mi sono letto fino ad allora, e quelli erano gli anni in cui è uscito Smashing the Stack di Aleph One, quindi insomma lì, attenzione, programmazione, C, insomma mi sono avvicinato a questo mondo. E poi ho letto, adesso non mi ricordo, forse si chiamava AlterVista, o c'erano dei motori di ricerca con dei siti dove avevi sostanzialmente un sacco di paper aggregati, avevo letto tutto, molte cose non avevano senso, perché magari c'era un articolo su Telenet che era una rete X25 credo americana con cui nessuno ci avrebbe mai avuto a che fare, cioè perlomeno io non ci avrei mai avuto a che fare. Però suonava come Telnet, ho detto, leggiamola, leggi, vabbè, non serve a niente, però qualcosa poi ti rimane. Sì. E poi l'altra grossa milestone è stato IRC, l'Internet Relay Chat, che esiste ancora tra l'altro, però...
Io vorrei parlare anni di IRC, di quello che era l'IRC War, del fatto che dei bot, degli egg drop, tutto quel mondo incredibile.
E lì ci sarebbe da fare dei documentari su questa roba.
Io vorrei un documentario
e non solo sull'hacking, perché lì c'era una comunità. Io ho iniziato, figuratevi, ho sempre avuto un interesse per la musica, soprattutto musica alternativa di un certo tipo. E allora il mio primo IRC server era quello di Red Ronnie, Roxy Bar.
No, ma se era,
dove
no,
l'operatore spettacolo. Era Red.
Spettacolo, spettacolo.
E che serviva un po' per
cercare
anche in diretta.
Era anche una persona, poi è impazzito malissimo. Però.
Ho visto Crozza che lo fa, lui, però sì.
Una volta era ancora.
Sì. No, era comunque un precursore.
Un precursore.
Ma lì IRC già esisteva.
Guardista incredibile.
È incredibile.
Fantastico.
Sì. Poi è successo.
Vabbè, come ogni genio, ogni tanto qualcuno poi.
Quindi un mio amico mi ha fatto conoscere un po' questo mondo di IRC per la musica. Sono entrato lì e ho visto che c'era su questo server c'era un canale Hackers. Ho detto, figata, andiamo subito a vedere. E lì ho conosciuto le prime persone con cui ho iniziato un po' questo percorso di scambio. Parlavi prima per esempio degli egg drop, dei bot. Le prime cose, quando uno inizia a programmare, a imparare in C socket, tutti hanno fatto un robot.
Incredibile.
Il robot IRC.
Quanto è stato
tra l'altro
importante...
dei codici terribili, esatto. Altro che buffer overflow, però no, è stato veramente importante.
Ma quanto è stato importante e fondamentale IRC per tutta la scena hacking, è incredibile.
Sì.
Per le community almeno,
sì.
Cioè, forse perché c'era solo quello.
Sì, era molto viva. E tra l'altro, adesso parlo dell'Italia, poi sono stato anche su IRCNET, che era comunque un'altra rete italiana, e poi EFNET, soprattutto. EFNET. In parte UNDERNET, insomma, erano poi tutte splittate per i litigi vari.
Ovviamente, certo.
Però, insomma, diciamo che lì c'era poi modo di mettersi in contatto anche con la community internazionale. Ed erano veramente a un passo, che detto adesso forse sembra anche banale, perché è normale. Sì. Per noi consideriamo che internet era una novità di 2 o 3 anni prima, almeno in Italia, e quindi non c'era neanche così tanta gente. E chi c'era erano personaggi un po' particolari. Adesso è normale, tutti sappiamo usare il computer, tutti usiamo il computer per il nostro lavoro, anche se lavoriamo in tutt'altro. E all'epoca no, erano tutti appassionati, mi vengono i brividi pensando.
Sì, io mi emoziono parlando di quello.
Quindi c'era modo di scorrere di tutto, e c'era anche il discorso degli IRC War, cioè cercare di fare il takeover dei canali, perché i canali funzionavano, esiste ancora IRC, avevano degli operatori. Allora si cercavano modi di diventare operatore e di mandare via tutti gli operatori legittimi per diventare re del canale, soprattutto con delle crew rivali e cose di questo tipo. Io non sono mai stato tanto dentro questa roba, l'ho sempre considerato un po' lame.
Io ero un lamer, quindi ero proprio sommerso da questa roba.
L'ho considerato un po' lame. Seria, sono stati tutti lamer all'inizio, script kiddie, come si lamer è un termine che dovremmo riportare in auge, perché non si usa più tanto.
Non si usa più tanto, è vero.
E invece ce ne sono tantissimi, quindi secondo me bisognerebbe parlarne di più. E, no, la cosa carina era che per esempio c'erano gli attacchi denial of service, distributed denial of service, lo SMARF, i primissimi attacchi di amplification che venivano usati per, allora, diciamo che le reti IRC di solito avevano più server che si connettevano alla stessa rete. Se tu, questi erano connessi fra di loro, se tu dossavi un server, lo staccavi dal resto della rete. A quel punto veniva desincato. Se tu
diventavi
operatore in quello desincato, perché creavi di nuovo il canale, la prima persona che entra nel canale, quel canale non c'era più, diventi operatore, quando poi veniva risincato tutto, c'erano diversi meccanismi, però spesso riuscivi a diventare operatore di quel canale, e quindi allora lì denial service di tutti i tipi,
per una motivazione così futile si imparavano attacchi incredibili, è vero?
Così come si imparava a programmare, ripeto, per i bot, perché poi i bot allora venivano messi lì, erano appunto dei bot, non erano delle persone reali, e custodivano il canale. Se ti conoscevano, conoscevi la password, eccetera, gli mandavi un messaggio e diventavi operatore. Loro erano operatori sempre.
Madonna, mi stai sbloccando dei ricordi incredibili.
Poi chiaramente si potevano addossare questi bot. C'era anche un po' la gara, perché lì si vedeva l'indirizzo IP o lo name da cui arrivavi.
Sì, su IRCNET ad esempio vedevi l'indirizzo IP di chi si
metteva. Sì, poi dopo li hanno iniziati a censurare, eccetera. E lì c'era la gara di chi arrivava dagli hostname più strani. Allora magari scansionavi i SOX o per fare bounce.
C'erano servizi che adesso stiamo monopolizzando la conversazione, poi tagliamo tutto al massimo, però c'erano servizi che ti vendevano la risoluzione del record PTR, cioè l'assegnazione di un record PTR per fare in modo che entrando sul canale il tuo indirizzo IP risultasse come sono il super figo punto.
Poi si facevano gli attacchi direttamente al DNS,
anche se
cache poisoning, anche lì abbiamo imparato un sacco di cose all'epoca, però insomma senza divulgarci dilungarci troppo su sta cosa,
è una puntata a parte.
Sì, forse sì. Servirebbe proprio un documentario intero,
esatto. Come diciamo.
Però diciamo che per me è stato molto importante potermi confrontare con altre persone che avevano la mia stessa passione, che poi ho anche incontrato nella vita reale. Lì è stato un po' IRC è stato un po' quello che ha fatto nascere la nostra crew. C'erano le crew una volta, c'erano i nickname, adesso molto meno, insomma. E quindi è quello che ha fatto nascere il sito creadislessici.org, primissimo, dove pubblicavamo già i nostri programmi, avevamo il mirror di Nessus e cose di questo tipo. E poi
autistici invece?
No, autistici se non sbaglio
pensavo fossero collegati.
Penso che sia nato dopo ed è più legato al circuito degli hack meeting. Quindi è una cosa un po' diversa. Noi come dislessici e poi dopo come Antifork, che forse è un po' più famoso, diciamo, quella è stata una cosa che è durata 2 o 3 anni, è stato un po' l'embrione di Antifork, che è stato un gruppo italiano, secondo me, importante di hacking, che ha dato poi, insomma, i membri del gruppo hanno poi, ognuno ha avuto delle sue carriere importanti, c'è chi ha iniziato a lavorare all'estero, c'è chi per esempio ha lavorato in Immunity, okay, a Miami, c'è chi lavorava in Sun, adesso lavora in Apple, ci sono le due persone che hanno scritto EtherCap, e quindi lavoravano in Hacking Team, poi dopo, sì, hanno fatto altro, insomma. Non è proprio come il WW americano, dove sono diventati quasi tutti billionaires. Uno ha fatto Napster, cioè, l'altro, sì, ha fatto WhatsApp. Ecco, diciamo un po' più in piccolo, un po' più artigianale, italiano. Magari qualche milionario ne è uscito da lì, sì, non qui a presente. Ma però ecco, è stato un po' un embrione di questo, che ha avuto poi un risvolto anche internazionale. E da lì è nato anche Linux C. Che,
spettacolo,
ne parlavamo prima, magari alcuni di voi ricorderanno, e ho portato un piccolo presente, eccolo qua.
Dimmi che è una copia, no vabbè,
il numero 0,
ma io cazzo, bellissimo,
che è stato distribuito a SMAU.
No vabbè,
nel sì, è per te.
No, ma davvero,
purtroppo ne ho trovato uno solo, sono sicuro che,
vabbè,
ne ho altri
in ufficio,
ma ripeto, scatoloni, traslochi.
Questo è il regalo più bello, sono emozionato, cioè.
Questo l'abbiamo fatto nel 99, anche qua è nata l'idea in un pub, ma diciamo poi l'idea iniziale era nata su IRC, sì, e poi è stata sviluppata tutto su IRC, e di fare una rivista, non c'era ancora Linux Magazine in Italia, non c'era ancora nulla, una rivista su Linux e sull'open source. Ed era il ottobre 99, credo, questo è il numero 0, è stato distribuito gratuitamente a SMAU, quindi sì, mi sembra che fosse ottobre, e forse poco prima. Comunque, è nata questa rivista che è andata avanti degli anni, non mi ricordo quanto, li ho tutti ancora i numeri. E lì attorno a questo, beh, sono poi girate tante persone, abbiamo anche fatto non proprio uno spin-off, sì, c'era un altro spin-off un po' più semplice che si chiamava Linux Pratico,
okay,
cui non ho mai partecipato, e poi c'era uno spin-off che era HNC o Hackers NC,
okay, sì, sì,
che era invece più specifico sul mondo dell'hacking. Purtroppo lì ci sono stati solo, non so, 3-4 numeri,
pochi
sono
numeri
usciti, e poi non ha preso tanto piede.
Chi sponsorizzava?
Allora, questo era una persona che era su IRC, che ha avuto l'idea, che era già nel mondo dell'editoria,
okay,
Patrizio, e da lì poi avevamo un editore che invece era, lui era toscano, questo editore era poi su Roma, che ha fatto poi, insomma, si occupava della stampa, della distribuzione,
oh,
e tutto
sto leggendo i titoli, mi sto emozionando.
C'è anche un articolo mio, dove sta? Abbasta poco per difendersi dai pirati del web, mamma mia.
Bellissimo.
Al di là delle, questo il titolo non è mio ovviamente, però vabbè, qua poi ci sono le chicche, con Netscape Navigator, gli screenshot sono forse la cosa più bella da vedere.
No, vabbè.
E, sì, il mio articolo era in sostanza come fare hardening del tuo sistema. Gli screenshot qua, ecco, c'è Enlightenment, che era, forse esiste ancora, era un window manager tamarrissimo. infatti tutti mi scrivevano chiedendomi ma che window manager è, non gli fregava tanto di quello che avevo scritto nell'articolo quanto degli screenshot.
Volevano lo swag.
Esatto.
Sì. E ovviamente non vi dico configurare Linux all'epoca, dovevi ricompilare tutto.
Tu facevi questo 25 anni fa.
Questo è 99, sì, 25 anni fa. In realtà un po' prima, però sì, nel 99 abbiamo...
Cioè tu pubblicavi, cioè facevi divulgazione?
Sì, era già divulgazione. Io poi ho seguito la rubrica, ho scritto anche altri articoli nei vari numeri, e poi ho seguito la rubrica delle news. Ma diciamo, qua si è creata una community molto importante.
Quindi tu sei tra coloro che ha partecipato alla creazione del fatto che in Italia nascessero poi tutte le distribuzioni di Linux per fare pen testing e tutto quel mondo lì, perché
non
si capisce,
non so.
Ma però in Italia c'è stata questa passione,
sì,
tutti,
sì,
qua, ma che meno male, perché vuol dire che c'era fermento anche dal punto di vista del partecipare alla community in varie forme. però cioè, nel senso c'è sempre stata questa spinta italiana nel voler partecipare con la propria distribuzione per far cose, che sia forense, che sia pentesting e così via, da Backbox,
è vero, Parrot, è vero, tantissimo,
tutte quelle per fare analisi forense. Però immagino, sono tutte persone che saranno cresciute in parte, perché alcuni di loro sono tuoi coetanei, altri sono poco più giovani, però stimolati da...
Ma io spero di sì, spero di aver ispirato o di aver contribuito.
Lo conosciamo tutti,
sicuro,
possiamo chiederglielo.
Diciamo che quando, anche per lavoro, ho a che fare con persone più o meno di quella generazione lì, spesso mi dicono, ma mi ricordo Linux EC, eccetera. Quindi sì, è stata proprio una bellissima esperienza. E mi hai fatto venire in mente una cosa. Un'altra cosa ancora, secondo me, che mi ha sempre colpito degli italiani, e l'arp spoofing e comunque TCP hijacking, non so perché, ma Cain and Abel l'ha scritto un italiano.
Ethercap
l'ha scritto in italiani. Poi c'è Bettercap adesso, poi cioè,
sempre
italiani. Mi ricordo al 2001 che c'era che la conferenza, quella che fanno ogni 4 anni, che cambia nome, però in Olanda. Forse la conferenza più bella di hacking a cui sono stato, internazionale, e c'era insomma l'area un po' degli italiani e ci accusavano perennemente di fare arp spoofing, non so se era vero, magari c'era qualcuno che lo stava facendo, però sì, italiani, spaghetti, mandolino, arp spoofing, che veramente c'è arrivato bellissimo. L'olandese a cazziarci, vabbè.
Pizza, spaghetti,
però è abbastanza vero, nel senso che quantomeno i tool per farlo sono poi italiani. Ok.
E com'era a quei tempi nella scena internazionale il livello degli italiani rispetto agli altri, agli altri europei?
Allora, parliamo diciamo dei primi anni 2000.
Sì.
Quelli erano gli anni veramente d'oro, un po' per tutti, ma in particolare per l'Italia. Forse voi, tu citavi prima Media Service e ti ringrazio tanto davvero per le belle parole che hai detto.
No, ma per noi c'era così, cioè nel senso c'era...
Magari
c'erano altri player, senza nulla togliere a tutti gli altri, però se volevi fare pentesting andavi a cercare dei punti di riferimento.
Nel senso, c'è un'altra azienda che si chiamava Imaze, sì, che purtroppo sì. Anche questa non esiste più, che è sempre nata in quegli anni e tra l'altro i fondatori all'inizio avevano contattato noi come dislessici bar Antifork perché avevamo un mirror, dicevo prima, il mirror di Nessus, sì. E volevano lanciare un prodotto, oltre a fare pentesting, volevano lanciare un prodotto che poi hanno fatto, IP Legion mi pare si chiamasse, basato su quell'engine. O comunque un prodotto simile per fare vulnerability scanning. Stiamo parlando di fine anni 90, quindi insomma erano abbastanza precursori.
Assai precursore.
Prima di Qualys, sì. E tutto quanto. E quindi ci avevano contattato, eravamo andati tutti a Firenze in un hotel fighissimo, ci avevano dato il briefing, poi Rodolfo era molto in gamba su queste cose, adesso da anni non era più in Imaze, fa altro. E quindi... abbiamo, in qualche modo mi sento anche un po' partecipe di Imaze, poi conoscevo le persone. Ho citato Imaze perché nel 2000-2001, quegli anni lì, ma anche forse prima, c'erano persone, non tutti lo sanno, ma che venivano hacker veramente a livello mondiale, che venivano dall'estero per lavorare in Italia. Direi in Imaze, perché noi a Media Service, sì. No, cioè ci bazzicavano magari anche in Media Service, ci conoscevamo. Stiamo parlando di persone del THC, ma stiamo parlando anche di persone dall'America.
Ma avevano...
Cioè dall'America si veniva in Italia per fare offensive security.
Questo me l'hanno detto tutti quanti, perché nessuno ha avuto modo anche di... Perché noi siamo nell'ufficio di... Cioè nel senso noi adesso a Milano abbiamo preso una sede che è l'ufficio, il primo ufficio di Imaze di Milano.
Ah, ok.
E ovviamente ci fate capire c'è che giro... E quando poi ho avuto modo di conoscere alcuni di quelli che sono stati poi tra le persone più importanti di Imaze, mi hanno raccontato di questa scena internazionale che c'era per una società italiana, che è un'anomalia incredibile. Adesso una società italiana non potrebbe mai permettersi di competere con i salari americani e dire prendo gente dall'estero e la porto in Italia. Però invece una volta Imaze aveva avuto questa capacità qua di essere...
Sì, ma in generale la scena italiana, per tornare alla tua domanda, secondo me era molto viva e c'erano persone davvero molto molto in gamba, molto molto brave. E quindi non avevamo assolutamente nulla che invidiare. Poi qua, allora, anche lì stiamo parlando di cyber security, di hacking, è tutto un po' fumoso,
è sempre tutto,
cioè,
non è...
lo era ancora di più all'epoca. Okay. A livello di hacking, se posso dire, secondo me gli europei, adesso non voglio... tanto in italiano, non lo capiscono i miei amici americani, però gli europei avevano una marcia in più, stiamo parlando di gruppi come ADM, THC, insomma francesi, Ateso, c'erano francesi, tedeschi, austriaci, anche italiani, secondo me, cioè i miei primi exploit che usavo, che trovavo, erano scritti da loro, poi c'era anche qualche americano, per carità, era un po' diverso, non so, adesso non voglio fare per forza dei paragoni, però sicuramente non avevamo nulla che invidiare, come europei e come italiani. Adesso non lo so, sinceramente non lo so, perché è un mondo, cioè anche l'hacking, non dico che sia sparito perché non è così, ci sono i CTF, ci sono tante cose, ci sono ancora anche le crew, eccetera. Però per esempio mi viene in mente il discorso di FRAC. Sì. FRAC, rivista storica dagli anni 80 di hacking, che ha fatto diversi passaggi di editor negli anni, eccetera. E adesso era quasi morta, è quasi morta perché sono anni, esce ogni tot anni. E ho avuto la fortuna di essere coinvolto recentemente in un, insomma, quantomeno ho dato una mano, non sono proprio direttamente coinvolto, non sono uno degli editor, però abbiamo cercato di salvarla. Infatti, anzi, se avete qualche articolo, parlo in camera direttamente, se avete qualche articolo, mandatelo a FRAC, che uscirà, okay, uscirà a breve, e al massimo non verrete pubblicati se non è a livello, però... cioè, parlavo con delle persone, dei ricercatori di fama mondiale, che tutti pensano, no, ma io non so bene di cosa parlare, non so cosa pubblicare, non sono all'altezza di FRAC. Lo pensavo anch'io, invece l'ultimo numero mi hanno pubblicato un articolo.
Grande.
Quindi, boh, provateci, secondo me. Quello che voglio dire è che ci si chiedeva, quando pensavamo cosa fare, e tra l'altro sono le persone di TMP Out, quelli di Binary Golf, mm-hmm, eccetera, che dovrebbero prendersi carico, okay, adesso di FRAC, e più alcuni altri volontari, eccetera. E, ci si chiedeva, FRAC è un po' come un libro di incantesimi, no? È sempre stato. Forse non è più il tempo di questi libri, forse non è più così, perché le persone, piuttosto che pubblicare su FRAC, preferiscono andare alle conferenze, farsi pagare, metterlo sul loro blog aziendale, cose di questo tipo, che non c'è niente di male, per carità, non giudico, però a me metteva un po' tristezza questa cosa.
È un po' modificata il modo in cui la community collabora tra sé e sé.
No, perché non c'è più la community, cioè, forse non c'è un tema da affrontare, che c'è stata un'evoluzione che... noi abbiamo visto tanto negli ultimi 10 anni, cioè nel senso sono in questo mondo qua da 10 anni, quindi molto meno rispetto a voi due. Però quando ero partito, mi ricordo che un punto di attenzione incredibile, ma anche andando agli hack meeting, tutto il resto, era l'accezione anche politica di responsabilità che veniva insieme al concetto di sicurezza informatica, di ethical hacking e tutto il resto. Quindi c'era tutto un tema dell'importanza della privacy, l'importanza anche, c'è un tema un po' molto politicizzato, che era quello di: l'informatica è uno strumento per tutelare una serie di diritti e il mondo dell'hacking partecipa alla tutela di questi diritti qua. Cioè, adesso la semplifico, però sì, gli hack meeting erano quello, cioè se tu andavi ai talk, non erano talk business oriented, erano talk che parlavano di cose che riguardavano aspetti della sorveglianza e tutto il resto. E quindi la comunità aveva come questi concetti qua anche un collante tra le persone. Se questi concetti non ci sono e diventa semplicemente speculazione e ragionamenti tecnici, a quel punto lì allora chi la moneta che paga di più è lì dove mi muovo il mio effort anche nella condivisione e tutto, no? Cioè, penso che tendenzialmente se non c'è più quel valore lì, allora diventa tutto quanto business. Infatti, non so, cioè nel senso, io ho questa idea qua, che adesso è una provocazione, ma a mio parere, cioè, nei prossimi 30 anni, cioè, l'open source e tutto quello che è mondo della community è morto.
Guarda, non lo so, messo così mette davvero tristezza,
però sì. Non è che non lo auguro, cioè adesso poi mi troverà la gente che mi dirà stronzo che sta dicendo una roba bruttissima.
No, ma ci sono degli esempi di prodotti che nascono open source e poi dopo track.
Eh no, ma poi la mia idea è che adesso poi torniamo al tema, è che il mondo del business ne ha approfittato dell'open source quando ne aveva bisogno. E quindi quando stava nascendo internet, tutti, Microsoft, tutto il resto, a pushare l'open source, perché l'open source era il workaround, era come utilizzare tutto il mondo per trovare delle nuove implementazioni da mettere poi in quello che sarebbe stato i progetti legati al business dell'internet. Ora che quell'aspetto lì inizia a essere, non hanno più tanto bisogno, perché l'R&D interno delle stesse aziende riesce a fare quell'aspetto lì, mancano quel push incredibile che dava comunque il business, perché comunque tendenzialmente l'open source si è sostenuto con le donazioni, ma anche principalmente con le donazioni, quelle più grandi, e quindi mancando quell'aspetto lì, poco alla volta tutto l'ecosistema che ne girava attorno sta calando. Cioè, nel senso, adesso poi torniamo sul tema, voi tu come la vedi? Non la vedi così o la vedi? Ti sei fatta domanda? I tuoi figli, vedranno sempre un open source così stimolato, fatto di gente che ne partecipa, che cresce, con mille progetti che nascono, muoiono, esplodono, o vedranno più un mondo molto più settorializzato, verticale e industrializzato dal punto di vista degli investimenti della ricerca e sviluppo, ecco. Perché open source alla fine è ricerca e sviluppo.
Sì. Fatta anche per passione, poi c'è chi ovviamente ci vive senza problemi, però... Ma guarda, non saprei, ma io mi sono fatto più la domanda forse sul discorso anche dell'hacking, però io credo che alla fine sono anche discorsi in parte un po' da vecchi, nel senso che si stava meglio quando si stava peggio, penso che la tua visione è interessante e penso che ci sia sicuramente un fondo di verità anche di più di quello che stai dicendo. Però io penso che poi tutto sommato alla fine, se c'è lo spirito del hacking, non so della security, non so bene dell'open source, sono molto legati in realtà. Lo spirito del hacking secondo me è vivo e c'è. Ovviamente cambia, si evolve, ma si è evoluto negli anni. Negli anni 80 Frack era molto diverso rispetto agli anni 90. Adesso Frack, perché può essere un po' la cartina di tornasole della community, dà un po' una vetrina, però... Ci sono tante, non lo so, è difficile prevedere il futuro. Magari tra 10 anni ci rivediamo e vediamo se abbiamo avuto ragione.
Anche prima.
Magari anche prima, sì, dai, speriamo. Vabbè.
Assolutamente. E tutto questo quindi percorso preliminare che hai fatto, legato un po' alla divulgazione, un po' allo studio, un po' alla community, come, cioè nel senso, qual è stato il passaggio che ha fatto sì che poi diventasse un lavoro? A un certo punto hai detto... Faccio il pentester?
Ma allora, io ho iniziato nel 99, come accennavo prima, a lavorare per un provider qua a Torino che si chiamava In Rete. E ho iniziato perché, per varie ragioni, non avevo ancora finito l'università, era un periodo un po' particolare, volevo levarmi da casa e insomma ho detto vabbè. La mia idea era sempre stata faccio l'università, poi vado a lavorare. Invece avevo un amico che mi ha tirato dentro lì, ha insistito un po' e appunto sono state diverse concomitanze, per cui ho detto ma sì, iniziamo a lavorare, ero part time. E lì ho imparato tanto, sono stato pochi mesi, però ho imparato veramente il networking, perché comunque a casa sì, c'avevi Ethernet eccetera, ma non è la stessa cosa di avere un service provider, tra l'altro con clienti internazionali eccetera. E quindi è diventato un lavoro in quel modo. Ho sempre voluto fare, l'idea era di fare comunque penetration test, forse non si chiamava neanche così, non mi ricordo neanche come lo chiamavamo, anche perché aveva questa connotazione un po' strana al termine, poi è stato sdoganato, ma penetration test di penetrazione, insomma non è proprio il massimo, forse all'inizio lo chiamavamo security probe, Raul lo chiamava così secondo me, vabbè non importa comunque, però per dire, manco esisteva il termine, figuratevi il lavoro. In America qualcuno lo faceva e in Italia credo la prima azienda credo che fosse Intesis SecLab di Vincenzetti, che poi ha fondato Hacking Team, credo nel 98, okay. 97, ma secondo me 98, quindi poco prima, e sicuramente ci sono stati dei casi isolati precedentemente, perché comunque c'erano persone che avevano queste competenze e sicuramente qualcuno che faceva le tesi di sicurezza c'era. Tutto molto artistico e molto poco scientifico, ma ancora adesso in parte è così. E quindi io avevo deciso che mi sarebbe piaciuto fare quello, ma non esisteva. lì in questo provider, siccome avevo queste capacità, questa passione, comunque mi hanno messo a fare delle verifiche di sicurezza per alcuni loro clienti, quindi ho iniziato così. In più facevo networking, system administration, programmavo, quelle cose che si facevano. E in quell'anno lì, più o meno 99, ho anche cominciato a frequentare Media Service. Allora, voi magari la conoscete come azienda, ma soprattutto in quegli anni lì era quasi più una club, nel senso che la sera la gente si trovava, le persone si trovavano in Media Service, si collegavano, andavano su IRC, sì, possiamo definirlo una sorta di hack space, non so, hacker space, stile quelli che ci sono in Germania e in Olanda.
Ed era fondata da Raul Chiesa.
Da Raul Chiesa, esatto. Quindi in quegli anni ho avuto modo di conoscere Raul tramite un amico che lavorava già lì, bazzicava già lì, e tante persone che giravano attorno a questa azienda. Alcuni ci lavoravano, altre bazzicavano perché c'era connettività, insomma, non era una cosa, non avevi il modem, ma a quel punto avevi la connettività diretta. E ho conosciuto persone veramente, veramente in gamba. E si è creata anche lì un po' una sorta di community. Poi io lavoravo per questo service provider e Rao mi ha contattato perché era un periodo che lui faceva tantissime interviste anche in televisione, insomma, aveva, immagino sia nota la sua storia, comunque era probabilmente stato definito il Kevin Mitnick italiano, quindi forse l'hacker più famoso in Italia,
sì, perlomeno sicuramente.
E quindi veniva intervistato spesso. E credo per la RAI avevano chiesto di fare un'intervista, non mi ricordo più per quale programma, forse proprio il TG. E lui quindi mi ha chiesto di, siccome loro, questi volevano una demo, mi ha chiesto di provare a tirargli su una demo di exploitation, cose di questo tipo. E quindi sono andato a fare un po' la controfigura di Raul, ho tirato su una Red Hat, credo una Red Hat 5. Tra l'altro quelli erano veramente anni d'oro, perché anni d'oro, insomma, dipende dai punti di vista. Red Hat 5.
Madonna.
5, 6.2, anche le precedenti. Diciamo, quella mi sembrava fosse una 5, erano quegli anni là. Avrà avuto di default, metti 20 servizi aperti, forse di più, forse di meno, ma più o meno così. Per ognuno c'era almeno un RCE. Magari non erano ancora tutti noti, ma allora per l'FTP c'era, per il Mountain D c'era, per SSH, per Apache, per Bind aveva svariati, per il DNS, quindi era fantastico, c'era l'imbarazzo della scelta. E quindi ho tirato sul suo sistema, ho provato un po' di exploit è iniziata, diciamo così, la mia collaborazione più con l'azienda,
okay.
Anche se, ripeto, bazzicavo già lì la sera.
Per la RAI questo?
Questo credo che fosse per la RAI.
Io vorrei vedere quel servizio, sì, perché me lo immagino.
La signora casa che si vede
nelle tech RAI, c'è sicuramente. Sì. Secondo me era il 99 o primi 2000.
La retrospettiva degli
ne abbiamo fatti diversi. Chiaramente poi sei lì, registri tutto il giorno,
sì.
E fanno due minuti di servizio.
Sì, sì,
ma è così che funziona. Però ecco, lì era stata un'esperienza. Ne abbiamo fatte diverse negli anni.
Okay.
Un po' così mi sono avvicinato a Media Service, finché poi una persona che gli faceva da sistemista aveva deciso di cambiare, eccetera, e mi hanno fatto poi una proposta. E per me lì è stato veramente il top, quegli anni lì erano il top, perché guadagnavo più di mio padre. Lavoravo la metà del tempo, facevo part time dalle 2 del pomeriggio, esatto, diciamo dalle 2 alle 6, quindi la sera uscivo, facevo quello che mi pareva, mi svegliavo verso le 11, cioè proprio living the life, avevo 22 anni, quindi
vabbè,
insomma,
che pacchi, ci sta.
Andavo a fare quello che mi piaceva, ripeto, venivo pagato parecchio, cioè in proporzione, guadagnavo forse più allora di adesso, ed erano tra l'altro gli anni d'oro. Quindi in realtà un po' mi spiace non aver finito l'università, perché poi alla fine la cosa
è andata un po' scemando.
Però forse avrei dovuto, se avessi iniziato a lavorare prima, forse sarebbe stato ancora meglio, perché lì era proprio l'anno del boom di internet, del .com, eccetera. Poi c'è stata la mazzata direi 2000, 2001, mm-hmm, in cui poi è crollato tutto. Quelli erano anche gli anni in cui si poteva giocare in borsa a caso e guadagnando un sacco di soldi. Cioè, c'era un ragazzo che veniva lì che faceva sta roba qua e era fantastico. Cioè. E quindi insomma era veramente un periodo interessante anche per gli stipendi, forse anche il motivo per cui si poteva competere in parte con l'America, non lo so. E poi non eravamo così tanto legati al vil denaro, era più fare quello che ci piaceva. E quindi è stato veramente un periodo fantastico. E lì abbiamo poi cominciato a fare seriamente penetration test. Media Service nasce da un'idea di Raul, poi è arrivato anche Daniele Poma in quegli anni lì, è arrivato più o meno poco prima di me, e poi abbiamo messo su insieme tutto il team successivo. E erano gli anni in cui si andava tutti d'accordo, funzionava veramente bene le cose in Media Service. Però ecco, Media Service esisteva già da qualche anno prima e faceva di tutto. Piccolo service provider, faceva siti web, vendeva le cover dei cellulari Nokia, non so neanche se ha senso
per questa cosa.
Questa non la sapevo, sì.
C'era di tutto.
Bellissimo.
Insomma, Media Service faceva un po' di tutto, si barcamenava, tra l'altro erano gli anni in cui veramente vendevi un sito internet facendolo strapagare, parliamo di siti statici.
Certo,
c'erano i primi, c'erano i CGI in Perl, poi è iniziato PHP, insomma.
Ma forse le aziende che facevano sicurezza facevano anche altro, ti chiedo, perché l'esigenza delle aziende di sicurezza era nulla, probabilmente.
Assolutamente, non c'era minimamente la percezione.
Pochi player.
Poca roba, adesso non voglio esagerare, ma infatti c'era poca roba. E il discorso di fare verifiche di sicurezza, assessment, penetration test, era una cosa fantascientifica. Però in realtà poi un po' di richieste c'erano, ci sono arrivate, ce le siamo costruite. Abbiamo iniziato magari con dei clienti piccoli, fino a che sempre in quegli anni lì, direi 2000-2001, abbiamo cominciato anche con clienti grandi, soprattutto in ambito telco, che avevano una... Innanzitutto in quegli anni lì le telco avevano i soldi, a differenza di ora, che invece è un po' meno. Avevano anche una certa sensibilità.
Chiaro.
E poi erano veramente attaccate da tanti, avevano infrastrutture piuttosto grandi, complesse, era veramente bello, ci siamo fatti le ossa su questo tipo di infrastrutture. E quindi
le richieste lì erano principalmente in ambito infrastrutturale, quindi, cioè...
Ecco, sì, parlando dell'evoluzione delle penetration test in quegli anni lì. Allora, i clienti, come dicevo, erano principalmente telco. Poi c'erano anche altri clienti di altri settori. Mentre adesso vi direi che, almeno come HN Security, lavoriamo tanto nel settore bancario e finanziario.
Okay.
Forse perché i soldi sono più lì. E anche la consapevolezza, non lo so. Però poi abbiamo clienti in tutti i settori. La tipologia di penetration test era sicuramente infrastrutturale. Tra l'altro anche l'approccio era forse più simile a quello che oggi viene considerato un red teaming.
Red teaming, infatti.
Secondo me sì, perché avevi dei goal, non avevi... Lo scope ce l'avevi, però insomma spesso era goal oriented. Aveva delle caratteristiche più proprie del red teaming rispetto al penetration test attuale. Riguardava infrastrutture e reti, perché ricordiamoci che il web praticamente non aveva, dicevo prima, era statico, sì, quasi. Ma insomma funzionava un po' così. I sistemi erano Unix principalmente, neanche Linux, Unix, quindi c'era Solaris, HPUX, AX, ogni azienda aveva i suoi.
Okay.
E tra l'altro mi viene in mente una frase fantastica di Dave Eitel, fondatore di Immunity, che diceva una cosa del tipo: gli hacker in quegli anni conoscevano più piattaforme, più architetture, perché erano tutte diverse, anche a livello hardware, a livello di shell coding, eccetera, di quanti pantaloni avessero. Che è vero, secondo me è verissimo.
Ma cioè, almeno per infatti me, volevo chiederti anche una cosa, ma la senti anche tu la differenza di conoscenza delle... Come lo posso dire senza offendere nessuno? Aspetta, conoscenza delle basi di reti, di infrastrutture rispetto a oggi, perché secondo me oggi, giustamente, non sto dicendo che è un male, ma giustamente abbiamo creato una tecnologia che ha semplificato la vita, che ci ha semplificato la vita e che ci ha tolto l'esigenza di conoscere esattamente come funzionano le cose nel dettaglio a basso livello, diciamo, per alcuni aspetti, non per tutto.
Ma allora io vedo nei ragazzi, adesso i nostri junior attuali, ma è un po' di anni che vedo questa cosa, sicuramente le basi di networking sono scarse, anche perché forse l'università ti prepara un po' di più sulla parte di sviluppo, quindi per dire noi portiamo tutti a regime facendo un training iniziale a tutti i nostri junior, quelli che arrivano senza grandi basi, ma anche quelli che hanno già le loro basi, su Web Application Penetration Testing. La parte di networking in qualche modo la lasciamo un po' più indietro, ma anche perché il mercato si è evoluto per andare più sui test
Application, sì.
applicativi. Io penso che il 70-80% delle attività di assessment che noi facciamo, sarà forse lo stesso anche per voi, sono legate al mondo applicativo. Web, mobile, applicazioni particolari, mainframe, client server, per carità. Il resto è red teaming, Active Directory, Wi-Fi, IoT, hardware, eccetera. Però si è andati in quella direzione lì. Quindi anche per esigenze di mercato li portiamo, li formiamo in quel mondo. Però davvero, se io che Maurizio vediamo che non sanno niente di network, probabilmente per il motivo che hai detto anche te. Sul discorso del basso livello dipende, perché in realtà poi quando fai exploitation, quando fai shellcoding, eccetera, lì vai comunque a basso
Lì
livello.
non c'è.
Si è persa un po' la diversità, forse. Perché una volta l'ecosistema, ripeto, comprendeva diverse architetture, Solaris, Sun aveva il suo sistema operativo Solaris, prima SunOS, e la sua architettura hardware Spark. HPUX aveva, se non sbaglio, PA-RISC, si chiamava la sua architettura, AX aveva PowerPC e altri. Tutte diverse che poi si sono evolute, alcune sono morte, alcune hanno poi formato altre architetture, sono state le basi per altre cose. Linux cominciava ad
Prendere piede.
affacciarsi, però nel mercato enterprise c'era poco. Windows, il grande assente, nel senso che sì, ok, le postazioni di lavoro delle persone erano Windows un po' 95, cose così, 98. Però i server assolutamente no. Active Directory non ricordo che anno è nato, forse è nato con Windows 2000, però io il primo Active Directory che ho visto credo che sia stato nel 2000 e 5, boh,
Ok,
non lo so,
figurati.
qualcosa, forse un poco prima. E quindi Windows non aveva spazio nel mondo enterprise. Adesso invece ci troviamo che abbiamo quasi solo Windows con un po' di Linux. Unix è rimasto qualcosa, ma proprio vestigio del passato. Poi per carità esistono ancora i mainframe, esistono ancora tante cose vecchie, legacy, però non sono, diciamo, tanto diffuse come erano una volta. Non parliamo poi del cloud, eccetera. Quindi da un punto di vista di hacking è un po' più noioso forse perché tanto alla fin fine le architetture sono Intel, ARM, MIPS, adesso c'è, non so neanche come si pronuncia, RISC-V, RISC-V, non saprei come pronuncia RISC-V, RISC-V, che sta
Ah,
prendendo piede, non lo
io sono
so.
ignorantissimo
Ok.
comunque.
Però insomma sono queste, per carità, ci si può divertire, però una volta era più. Forse era più stimolante. Questi sono sempre discorsi un po' da vecchio,
No,
non so
figurati.
no, ma è vero, ma io lo
come
sento tanto su di me perché io poi mi sono focalizzato sulla difesa in ambito AppSec. E non so un cazzo di nessun'altra tematica, quindi cioè, mi sono proprio. È come un po' la tendenza di adesso, no? È un po'.
Altra frase che mi è sempre piaciuta di Dave è una volta la specializzazione era per gli insetti. E questa cosa qua l'ha usata nella presentazione, aveva
Bellissimo.
fatto la presentazione mia quando sono andato a parlare a Infiltrate a Miami nel 2019, mi sembra. Sì, era prima del Covid. E tra l'altro veramente fantastica quella mail che aveva mandato su Daily Dave, dovrei appendermela nel mio
Ciao,
ufficio
ciao.
perché era veramente fantastica. E parlando di me e comunque degli hacker di quegli anni diceva proprio questo. Adesso invece, se non ti
No, sei morto.
specializzi, eh sì,
Cioè,
ma anche perché
non.
non riesci a essere tuttologo, lo vedo anche io stesso, ho delle tante basi, ma poi alla fine ti devi focalizzare su qualcosa.
No, anche perché si sta andando in una logica, cioè una volta anche i tecnici del cliente, cioè facciamo un attimino i consulenti, il livello era molto più basso, adesso sta salendo in modo importante, cioè non è più come, non puoi più sopravvivere dicendo so fare tutto quanto, ma anche le aziende di cyber, ora, cioè se uno si vende che è fortissimo a fare application, a fare red teaming, a fare IoT, vuol dire non sa fare nessuna di queste tre cose qua bene. Ci sono verticalizzazioni anche nel mondo application, ormai è ognuno si sta specializzando su aspetti diversi. Ma legato al pentesting, ti faccio una domanda, nel senso, tu, vabbè, l'hai visto nascere, hai visto più o meno crescere, periodi di boom, periodi più o meno stabili. Ora, secondo te, con questo incremento delle tecnologie sempre più che scaricano lavoro per chi deve sviluppare, per chi deve andare a lavorare sull'aspetto di security, nascendo già di default molto security by design.
Sì, non c'è più Red Hat 5.0.
Esatto. E con il fatto che anche i tool che servono per fare assessment si stanno evolvendo, cioè come sarà il mercato? Perché ti spiego, noi quando eravamo ragazzini, una roba che quando i clienti ci dicevano, ma voi che tool utilizzate? Noi tool, ma come ti permetti? Cioè, ma se scherzavamo, ma sono BARP, è solo perché, guarda,
siamo persone serie.
Ma tu,
solo magari... perché internet è scomodo.
Sì, ma poi sembrava che stessi offendendo, cioè, non ricordo, poi soprattutto Smile, sembrava che stessi offendendo... La madre, no, noi siamo persone serie, lavoriamo, cioè ci mettiamo lì e facciamo una roba non automatizzata, ma fatta per bene.
Certo, certo. Andato,
ora, questo aspetto qui, cioè nel senso per me, per carità, poi è importante, ma non so, vedo nascere soluzioni che stanno accelerando sempre di più quello che è la componente tecnologica rispetto alle capacità tecniche. E quello che la mia paura è che un domani queste... Cioè non hai paura che superino poi e facciano tutto quanto loro?
Ma allora, parlando del lato offensive, allora secondo me i tool hanno sempre avuto il loro posto, perché non si può fare proprio tutto a mano. Ci sono alcune attività che il cervello umano non fa bene, quelle tediose, ripetitive, dopo un po' comincia a sbagliare, perché ti stufi. E quindi qua i tool sono perfetti da utilizzare per questa tipologia di cose. Ci sono altre attività dove invece il cervello umano... adesso non voglio dire magari fantascientifico futuro potrà anche essere superato, però è molto difficile superarlo, che sono le attività più di ragionamento. Quindi se tu utilizzi tool per le cose tediose, ma senza farli ragionare troppo, quindi per dire usa Nmap piuttosto che Nessus, adesso faccio degli esempi così, usa un tool che magari riesce a controllare, a capire dall'output quello che significa, non punti, clicchi, avanti, questo è il report del pentest.
Certo. Okay?
Quindi per me i tool hanno quello spazio lì. Lascia lo spazio di ragionamento al cervello umano. Io sono sempre stato un po' scettico su tutti questi tool di, diciamo, machine learning, almeno in ambito offensive, che promettono di automatizzare il pentest. Perché, allora, magari alcune tipologie di attività si possono automatizzare, non arriverà mai al livello, mai, quantomeno al momento non siamo a questo livello di avere un essere umano, però se ti costa meno dai una prima scrematura, cioè anche i vulnerability scanner hanno il loro spazio, quindi perché no? Però non puoi dire che hai fatto un penetration test. Su alcune cose invece proprio lo spazio secondo me non c'è. Immaginatevi, non so, un'app mobile, fare un penetration test su un'app mobile automatizzato. Cosa fai? Puoi fare una scansione del codice, puoi provarlo anche in modo dinamico, alcune cose, eccetera. Però ogni cosa, ogni applicazione è diversa, richiede una parte di reverse engineering, richiede una parte di sviluppo. Cioè, dare la sgrossatura, la scrematura che possono fare, utilizzare anche i team interni presso il cliente, va bene. Però se vuoi fare quello step in più, dare quel valore aggiunto in più, secondo me...
Tu dici non arriveremo mai al momento in cui riusciamo a far crescere talmente tanto questa tecnologia che riuscirà ad apprendere come funziona quell'applicazione e magari metterci una logica, diciamo, di offensive security.
Guarda, mai dire mai, però io non credo che lo vedrò. Cioè, spero di vivere a lungo, ma non credo che lo vedrò. Però, questa è la mia idea. No, comunque,
sono tutte speculazioni. Non possiamo che fare speculazioni.
Cioè, per dire, adesso ChatGPT e tutte queste tecnologie, di cui tra l'altro io so molto poco, l'ho usata forse la prima volta il mese scorso per vedere, e con, insomma, alterne...
Io ho sviluppato una dipendenza incredibile,
sì,
da Copilot, ChatGPT... Non riesco più a farne meno, però...
No, ma è comprensibile. Su alcune cose funziona bene, però è sempre uno strumento.
Poi trovo romanticissimo che stiamo parlando di ChatGPT con il numero 0 di Linux e Crocoie.
È vero. Quello, diciamo, a mio modo di vedere, per quel poco che ne so di intelligenza artificiale, non è neanche cioè lo chiamano intelligenza artificiale, ma non è esattamente quello, ti dà un po' l'illusione, sì. Ma semplicemente perché è come un pappagallo che ripete le cose che ha imparato. Per carità, è incredibile, fa delle cose a volte che sono veramente, veramente fantastiche e su alcune cose ti svolta. Su altre, tipo appunto ragionare, non ragiona. Dà l'illusione del ragionamento, ma non c'è assolutamente un ragionamento dietro. Ripeto, non sono un esperto di AI, anche se spuntano come i funghi gli esperti di AI, come c'erano quelli di blockchain, però ecco, io non lo sono. E non penso che lo sarò mai, grazie.
No, quindi tu sei dell'idea che al momento la componente umana sull'aspetto dell'offensive sarà ancora il centrale per i prossimi anni?
Io credo di sì. Su alcune aree sicuramente i tool stanno guadagnando terreno e vengono usati, è giusto. Io uso tanto SEMGREP, uso tanto dei tool che ti permettono di scremare, fare diciamo una prima analisi, però poi per il momento almeno ci devi mettere il cervello e capire le cose. Forse in alcuni settori particolari invece queste tecnologie porteranno un incremento anche della sicurezza, perché magari non vediamo lo lato offensive, vediamo lato aiuto allo sviluppo. Se tu hai un copilot che
già
funziona bene,
indirizza.
Sì, poi ho intravisto degli studi che dicono che al momento forse fa più danno che altro, però
sì,
io penso che migliorerà tanto,
penso che
in pochi anni vedremo dei miglioramenti incredibili di queste tecnologie, quindi su quello sono abbastanza fiducioso. Sulla parte offensive credo che arriverò comodamente, adesso alla pensione è un parolone, però insomma non credo che rimarremo senza lavoro, però...
Vediamo.
Un po' di bias, diciamo, da questo punto di vista.
No, ma infatti c'è tendenzialmente, la tua risposta a chiunque fortemente tecnico e appassionato della materia non ti risponderà mai che reputa che la tecnologia sostituirà le capacità tecniche. Ma ci sta anche, perché poi è anche una roba folle, no? Pensare che uno si è impegnato tanto per imparare a fare una roba e poi arriva tool che sa fare quella roba lì, no? Cioè nel senso è... Anche...
Sì, io non ho ancora visto, quindi vedrei.
No,
però sì,
vedremo.
Certo.
Però,
difficile da accettare, sicuramente.
Dipende anche dai livelli di complessità, di capacità tecnica. Magari nel tuo caso non ancora, però in tutti gli altri campi tecnici, se pensiamo tipo, che ne so, a molti lavori di sistemistici o di sviluppo, tutto adesso, quanta roba che ora...
Quello è vero, sì.
Cioè, gente che dice, madonna, io ci ho messo 2 anni a imparare a fare quella cosa lì, adesso...
Ma anche il networking ormai
punta
clicca veramente, con i nuovi paradigmi cloud, eccetera.
Per non parlare del cloud, che tutto quello che erano le capacità che dovevi avere dal punto di vista sistemistico le è andata a ridurre in modo così, però nel senso è semplicemente speculazione. Prima di salutarci, tu hai incontrato Mitnick?
Sì.
Come è andato?
Allora, anche lì era... Non mi ricordo che anno era. Era comunque primi anni 2000. Né io né Raul lo conoscevamo. Però ovviamente lo conoscevamo di fama. Io sono cresciuto leggendo i libri che parlavano di lui, eccetera. E anzi, quando sono cresciuto come hacker, lui era in prigione. Prima era in fuga, poi era in prigione. C'era tutta la campagna Free Kevin con gli adesivi gialli, eccetera, eccetera. Quindi lui era veramente considerato un mito, almeno per me. Allora veniamo a sapere che viene in Italia a fare una conferenza a Milano. Allora Raul, con la faccia da culo che lo contraddistingue, lo dico veramente come un complimento,
no, è un complimento.
Dice, ma io gli scrivo, che me frega, e deve avergli detto qualcosa del tipo, guarda che sono il tuo alter ego italiano o qualcosa del genere, e Kevin ha detto, ah bene, vediamoci. Quindi anche lui è matto, cioè ha scritto qualcuno, cioè riceve una mail da uno sconosciuto, sì va bene.
Incontriamoci ovviamente.
E allora noi siamo andati a Milano una sera, lui ha finito, era in un hotel, aveva fatto sta conferenza, non ricordo neanche per cosa, e abbiamo preso la macchina e siamo andati a prenderlo a Milano e l'abbiamo portato a Torino. Ma allora, tra l'altro, ovviamente Kevin era americano, e come tale è un po' diverso da noi italiani. E quindi, per esempio, era preoccupato per la velocità della macchina.
Ah, ok. Per
perché
la guida
guardava, ma 180, ok, sono chilometri, però non sono miglia, perché sennò tornavamo indietro nel tempo, però io tranquillo, sono chilometri, non ti preoccupare, perché Raul guidava in un modo un po' particolare. Quindi l'abbiamo portato a Torino in una Piola, che per i non piemontesi parlanti è una trattoria. Ci sono anche, c'è anche qualche foto che forse Raul ha fatto vedere in qualche talk.
È vero, ti ricordi?
Ricordi la Piola?
Sì,
qual era?
Allora, Corso Vittorio, come si chiama? Facciamo, non so neanche se c'è un nome. Ma esiste ancora?
Speriamo che esista ancora.
Esiste ancora. È una traversa, diciamo, di Corso Vittorio. Comunque poi dopo
ve la
dico. Mi piacerebbe entrare in quella trattoria e vedere le foto, sai, con i calciatori, poi i mitnici.
Sì, abbiamo provato a dirgli, guarda che questo qua, però...
No. Non è...
ma ci abbiamo portato anche altre persone, però lui forse è stato il più famoso. E mi ricordo quella cena lì, che abbiamo parlato di diverse cose, era l'anno che era uscito il Shell Coders Handbook, che era famoso perché si diceva che ci fosse uno zero day nel libro, non mi ricordo neanche più per cosa. E in Italia forse non era ancora uscito, non mi ricordo, non era facile da comprare, allora avevo convinto Kevin a regalarmelo e ce l'ho ancora, e me l'ha mandato, forse addirittura con una dedica, anche se lui non l'aveva scritto. E poi negli anni ci siamo ancora sentiti, lui faceva ancora un po' di penetration testing, e per esempio qualche anno dopo mi ha chiamato chiedendomi una mano per convertire il mio famoso exploit di MySQL, che a quanto pare è il mio più grande achievement, tutti dicono che, non so, tutti l'hanno usato, eccetera. E voleva un porting su Windows. Allora glielo fa, tra l'altro è pubblico, cioè sulla mia home page, sul mio GitHub, gliel'ho fatto e lui con quello ha chiuso un'attività di pen testing che su cui era rimasto bloccato. Poi questo stesso exploit qua è stato usato anni dopo, altro achievement, per un worm, all'interno di un worm, credo, da qualcun altro che si duplicava automaticamente su Windows, nulla di eclatante, però... Quindi sì, questo è quello che ricordo di Kevin, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, giusto?
Poco fa,
sì, era giovane anche.
Sì, lui ha partecipato in modo importante a promuovere la
figura
dell'hacker.
Ovviamente.
È stato fondamentale per la crescita della community.
Sì.
No. Ah, guarda, è stato veramente...
Posso chiudere con un'altra domanda? Poi
adesso non so neanche quanto tempo abbiamo... Cioè,
non lo so, ma...
Chi se ne...
Super figo. Per chi ha la voglia, la volontà di fare più o meno quello che stai facendo tu adesso, cioè occuparsi di offensive nel modo in cui tu lo stai approntando in questo momento, secondo te quale consiglio gli daresti sopra ogni cosa e che tipo di percorso tu consiglieresti di fare, ma brevemente ovviamente, non, cioè se ci fosse un consiglio che tu potessi dare per dire ok, sicuramente parti da questa cosa perché è la cosa più utile.
Allora, parlando di entrare, quindi non tanto di hacking, ma parlando di entrare a occuparsi di offensive security, fare penetration test, eccetera, come accennavo prima, il mio consiglio per i giovani è sicuramente di partecipare a Capture the Flags e cose di questo tipo. Per noi quando facciamo i colloqui è sempre un plus, più ancora delle certificazioni, più dei voti di laurea, più della laurea stessa.
Wow.
Chi dimostra di avere la passione, ma non solo lo dice perché ha visto Mr. Robot, mi è venuta la passione, poi però non ha fatto nulla. Diciamo, metterci del tempo, dedicarsi, in generale lo dico anche nei miei talk spesso, la persistenza. Cioè, non pensiamo che tutti i geni, che i più grandi ricercatori o hacker famosi che ci sono adesso siano tutti dei geni reali. Semplicemente fanno quello 24 ore su 24, cioè, o quasi, ci si mettono, tranne alcuni casi in cui veramente ci sono dei geni,
certo.
Ma molti, ha molto peso la persistenza e quanto uno si dedica in modo quasi ossessivo compulsivo a questo tema, che magari non è del tutto sano, non immaginatevi che le cose vengano così, certo, bisogna avere una predisposizione anche. Però, secondo me, mettersi giù e fare il proprio lavoro, sporcarsi le mani.
Per citare Zio Paperone, non esiste il talento, ma forza di volontà e...
Sì, secondo me il talento c'è in parte, però pesa meno pesa di quello meno che uno pensa. Certo. La mitizzazione di certi personaggi geniali, eccetera, conta anche la fortuna, conta il momento storico in cui sei, le persone che conosci. Ma secondo me il lavoro è molto importante, il lavoro che ci metti. Soprattutto il lavoro sporcarsi le mani. Quindi magari fare un po' meno, per chi già lavora, fare un po' meno PowerPoint, Excel, cose così, e mettersi a guardare un po' di shellcode. Adesso vabbè, sono esempi magari un po' esagerati.
No, però quello sporcarsi le mani.
Sporcarsi le mani in generale. E poi quello che consiglio un po' più nello specifico è, per esempio, c'è l'Academy di Portswigger, di Burp. Quella bisogna farla, perché secondo me, perlomeno per quello che vedo io nel mercato, quantomeno italiano al momento, come dicevo prima, è la necessità di pentester in ambito applicativo. Quindi il primo step, se poi proprio non ti piace, vuoi fare altro, vediamo. Però se uno vuole entrare in questo mondo, secondo me deve...
punto d'ingresso.
Sì, la baseline per noi è quella. Anche i nostri junior, lì abbiamo la formazione iniziale, tutoring, eccetera, come dicevo prima, su questo tema qua. Quindi la baseline ci deve essere. Quindi sicuramente l'Academy, sicuramente in generale imparare a fare Web Application Penetration Test. Questo secondo me è il primo step. E poi trovarsi qualcuno che magari ti forma, cioè il, come si può dire, l'apprendistato visto proprio come era una volta, no? Cioè che tu vai in una bottega dove c'è quello che intaglia il legno, che ne so, fa l'idraulico, e tu vai lì e impari, cioè quello che viene chiamato training on the job, sì, eccetera. Veramente, cioè fare l'apprendista, bisogna trovare qualcuno che è disposto a insegnarti il mestiere, sì. E uso la parola mestiere non a caso, cioè sembra mestiere artigianale, però se lo trovi, cioè il mio invito è andare a cercarsi un lavoro, cercarsi un'azienda dove hai veramente dei mentor, non che vai in un'azienda grande e magari ti pagano anche un po' di più, però poi ti buttano da un cliente a fare quello che capita, perché di solito non è offensive, tra l'altro, e fai vulnerability management, fai, non lo so, PowerPoint, Excel, roba così.
Cioè, che se non sei fortemente motivato...
E nessuno ti segue. Certo che tu ti puoi formare nel tempo libero da solo, ma non è esattamente
non è
la
stessa
cosa. Io, per esempio, ho avuto la fortuna, sono credo molto nell'essere anche autodidatta, e sono stato molto autodidatta, però nel corso degli anni, parlando proprio del pentesting, ho avuto la fortuna di conoscere delle persone che mi hanno insegnato tanto. Vi faccio un esempio. Citavo prima Red Hat 5.0. Quelli erano gli anni in cui il pentest si faceva in questo modo. Scansionavi una rete, vedevi i servizi che erano attivi, te li scaricavi, nel senso trovavi quel software, poteva essere open source, poteva essere closed, dipende. Te lo mettevi in un lab, lo analizzavi, trovavi le vulnerabilità, scrivevi l'exploit, e ci entravi. Questo se non esistevano exploit noti. E questo succedeva, cioè nel giro di pochi giorni facevi tutto questo percorso. Io ho iniziato più o meno così, questo era il mio modo di fare hacking. Poi però ho avuto la fortuna di conoscere delle persone della generazione precedente, la vera old school direi, perché io posso essere definito old school, però sono old sì, però c'è ancora una scuola precedente. Poi prima di loro non credo, perché non c'erano quasi computer, però questi qua facevano hacking in modo diverso, perché immaginatevi quando c'erano le reti X25, quando si faceva hacking su rete telefonica, cose di questo tipo, spesso non avevi un sistema da scansionare, trovavi le porte eccetera, ma ti trovavi un form di login, basta. Ok, c'erano modi magari di fare escaping, però spesso ragionavi su sfruttare problemi di configurazione e quasi sempre legati alle password. Si vede anche bene nelle film war games questa cosa qua, fare password guessing, che sembra la roba più becera, brute force, password guessing, eccetera. Forse lo è, perché è abbastanza low, insomma, non è low tech.
Non hai bisogno di competenze particolari, anche se in realtà...
Però vedere queste persone fare hacking in quel modo, che chiaramente può essere applicato anche alle reti attuali, alle applicazioni attuali, mi ha fatto cambiare un po' anche prospettiva.
Ti ha sbloccato.
Qualche anno dopo, quando poi è uscito un paper di HD Moore, quello di Metasploit, che si chiamava Tactical Exploitation, io mi ci sono riconosciuto tantissimo. Quindi In pratica il mio approccio nel pentesting, è questo per dire la fortuna di avere dei mentori, è un po' un ibrido tra questo che vi ho detto. Quindi in 25 anni di pentesting devo dire che exploit, tanto meno zero day, ne ho usati piuttosto, abbastanza pochi. Spesso sfrutti le malconfigurazioni, spesso password banali. Okay. Ed entri così. Per esempio una classe di vulnerabilità che è molto sottovalutata sono gli information leak. Se tu hai un oracolo che ti dice questo utente c'è o non c'è sul sistema, o peggio ancora se ti dà l'elenco degli utenti, sistema, applicazione eccetera, quella roba lì è gravissima perché ti dà il primo step per andare a sfruttare eventuali problematiche di password reuse piuttosto che password banali, che sono diffusissime ancora oggi. Quindi addirittura mi ricordo un aneddoto di un cliente che diceva: ma tu hackeri al contrario, perché mi diceva: ma normalmente non si fa prima il vulnerability scan, poi dopo guardi i falsi positivi, guardi le vulnerabilità e entri sui sistemi, tu invece prima entri sui sistemi e poi lanci Nessus autenticato. Cioè, beh, così è meno invasivo, è più comodo, esatto, e ti tira fuori più cose, no?
È più quindi, utile direttamente al punto.
Quindi, giusto? Sì, forse un po' divagato, però secondo me è un tema importante. E ancora oggi avere un mentor...
Voi cercate?
Sì, sì, noi cerchiamo. Adesso siamo
La ripetiamo, adesso si chiama HN Security, qua a Torino.
Ma grazie tra l'altro per questo plug. Sì, noi siamo, senso, oltre ad essere amici, siamo anche concorrenti.
Sì, però nel senso, noi siamo dell'idea che, nel senso, la roba tamarra è il vero riconosce il vero, quindi nel senso noi apprezziamo solo il fatto di, ci siamo competitor, ma io trovo che la vostra crescita non può che poi giovare alla nostra crescita e così via. Diciamo che il nemico comune è un altro qua a Torino. No, scherzo. Sto scherzando, scherzando. Una battuta.
Io mi dissocio.
Ci dissociamo.
Ma questa tagliamo, figurati.
No, ma a Torino è affascinante il fatto che siamo tutti... Vabbè, Pinerolo, Torino, però insomma, sì, siamo qua. Poi non siamo le uniche aziende in Italia che fanno questo, però...
Sono tanti, qua.
Sì,
c'è una bella comunità.
Una bella comunità, sempre più bella, sì. Sì, quindi stiamo cercando principalmente non senior. La nostra filosofia al momento almeno non è tanto assumere dei senior, che tanto sono comunque poi da formare, da portare, diciamo da uniformare quello che facciamo noi, ma cerchiamo degli junior anche senza precedenti esperienze, però con quelle caratteristiche che dicevamo, quindi principalmente la passione e che ci dia qualche assicurazione, siccome noi spendiamo tanto tempo, investiamo tanto nella formazione di queste persone, che più o meno ci assicurino che rimangono
di rimanere con
senza
voi,
avere dei patti, contratti, tanto comunque non funziona niente.
No,
però chiaro che se uno arriva magari da tanto lontano, dall'estero, e vuole tornare, insomma, lì lo formi un anno, poi quando è pronto per lavorare se ne va. Certo. Non è proprio il massimo. Se però insomma le caratteristiche sono più o meno queste di quelle che cerchiamo. E adesso abbiamo delle posizioni aperte e contiamo di arrivare a essere quasi 20 persone nel giro.
È difficile trovare le persone?
È lungo, è un lavorone. Non è poi così difficile, però sì, non è neanche proprio semplicissimo. Diciamo che cercando junior senza precedente esperienze è un pochettino più facile, sì, però comunque un lavorone, perché parti dagli elenchi universitari, parti, fai degli annunci. La cosa migliore è andare a conoscenza, quindi siccome abbiamo già degli junior, sì, arrivati da poco,
passaparola,
magari hanno degli amici di CTF piuttosto che di compagni,
ah, certo,
di
compagni di
colleghi
o di team
eccetera, che sanno essere interessati, gli raccontano tra l'altro com'è l'azienda, sì, eccetera. C'è anche un incentivo per loro,
e CTF porta... i team CTF saranno i nostri canali IRC,
forse sì,
una
forse
cosa
sì,
del genere,
se anche fare. Se devo dire, sempre un po' divagando, che CTF no, sono belli e tutto quanto, però secondo me anche portarsi nel mondo più reale, cioè il mio messaggio è di non mettersi troppo, concentrarsi sulle cose che a volte sono più difficili della realtà.
Sì.
Cioè CTF a volte sono bellissimi, sono dei rompicapo, però sono anche poco realistici, forse. Quindi va bene partecipare a quello, giocare con quello, ma a volte se prendi un software reale, trovi una vuln, scrivi un exploit, forse anche più gratificante, certo. Non lo so, e a volte anche più facile. Quindi un messaggio anche per chi fa CTF mio è anche un po' quello, secondo me. Provare a guardare anche cosa c'è nella realtà. Perché io anche ho iniziato a scrivere exploit in quel modo, provando gli ABO, Advanced Buffer Overflow Collection di Jera, di Core Security in Sud America. Ho iniziato così e poi a un certo punto ho detto ma io voglio provarlo nel mondo reale. Quando mi sono spostato su scrivere exploit per Solaris, eccetera, c'erano delle difficoltà e c'erano anche delle cose più semplici. Quindi un po', secondo me bisogna. Consiglio di fare anche quel salto lì.
Per torniamo al sporcarsi le mani.
Quello sempre, sì.
Vabbè, sporcatevi le mani, mi raccomando.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Super testimonianza.
È stato un piacere. Ovviamente ho parlato, penso, di un 5% delle cose che mi ero segnato.
È il motivo per cui faremo
un altro giro.
Va bene. Esatto. Grazie.
Grazie mille.
Grazie.
Super divertito, grande.
Fantastico.